Modem.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
God bless America.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
We are fortunate to be alive at this moment in history. Never before has our nation enjoyed at once so much prosperity and social progress. Never before have we had such a blessed opportunity.
I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you.
God bless America.
That's the true genius of America, that America can change. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. God bless you, and may God bless the United States of America.
God bless America e Dio benedica gli Stati Uniti d'America. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo Dell'Oca in regia, Monica Fornasie che ha curato la scheda introduttiva e Andrea Nezzer al microfono. Oggi, l'avrete capito, ci occupiamo di USA, proponendovi il nostro ultimo approfondimento in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 8 novembre. Vi abbiamo fatto ascoltare estratti di discorsi di diversi personaggi storici, nell'ordine Martin Luther King, poi i presidenti John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton, George Bush figlio ed infine Barack Obama. Discorsi che ci offrono nel loro insieme, almeno nelle intenzioni, l'immagine di una nazione potente, prospera, retta da uno spirito e da profondi principi morali, che desidera offrire delle opportunità uguali a persone provenienti da culture, religioni e paesi diversi. Secondo un retaggio consolidato nell'immaginario collettivo, gli USA sarebbero un melting pot, letteralmente un crogiuolo, nel quale tutti abbracciano gli stessi ideali e si possono riconoscere negli stessi valori. Ma noi questa mattina ci chiediamo come è cambiata l'immigrazione negli ultimi anni, di riflesso alla società statunitense. Questo mito del melting pot resiste ancora? In che modo i neoimmigrati riescono o vogliono adeguarsi ai principi basilari dello Stato? Come interpretare poi i crescenti conflitti sociali e razziali riportati dalle cronache? Tante le domande che rivolgiamo ai nostri ospiti. Io inizio dal professor Maurizio Vaudagna, storico, direttore del Centro di Studi Americani all'Università di Torino. Ben arrivato.
Grazie, buongiorno.
Le chiederei subito come nasce o come resiste, se lo fa, questo mito, questo concetto di melting pot.
Sì, il melting pot ha una lunga storia, ma sicuramente la sua emergenza più significativa è nelle grandi ondate di immigrazione al torno del XX secolo, del XIX e XX, quando circa 18 milioni di persone entrarono negli Stati Uniti prima della Prima Guerra Mondiale. Con melting pot si intendeva l'idea che le differenze culturali, comportamentali, religiose si sarebbero in qualche modo fuse nel paese nuovo, creando un cittadino americano che sarebbe stato diverso da tutte le provenienze precedenti e che avrebbe abbandonato fondamentalmente le proprie differenze. Questa idea probabilmente è valsa fino agli anni 50 del secolo scorso, dopodiché essa in qualche modo è stata sostituita dagli anni 60 in poi fino ad oggi con un'idea diversa, quella in cui le differenze in qualche modo si mantengono, anzi, se possibile, si valorizzano. Qualcuno lo chiama multiculturalismo, cercando tuttavia che tra le varie differenziazioni culturali e comportamentali della popolazione americana ci siano degli osmosi, dei passaggi, eccetera. Quindi il melting pot come dato odierno è più debole di quanto non era 50 anni fa.
Saluto il professor Massimo Teodori, storico, commentatore, autore di numerosi libri, esperto degli Stati Uniti, ben arrivato.
Buongiorno.
Ci sono ancora dei segni, dei segnali di questo American Dream, di questa visione utopica che ha attirato milioni di immigrati nel corso dei decenni, dei secoli, e una visione utopica che è stata anche celebrata in numerosi film?
Sì, questi segni ci sono ancora, diciamo, il melting pot teoricamente dovrebbe ancora essere una matrice importante di come la società americana si sviluppa. Il problema è che c'è una differenza fondamentale fra quello che è accaduto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e quello che sta accadendo oggi. Allora, come ha detto Maurizio Vaudagna, sono entrati 20 milioni, 25 milioni di immigrati che sono entrati, venivano dall'Europa, erano bianchi, maggior parte provenivano dalla Germania, dall'Irlanda, poi dall'Italia o di religione ebraica, che più o meno nel giro di 2-3 generazioni si integravano e quindi entravano a far parte normalmente della società americana. Il fenomeno diverso che si è sviluppato nel dopoguerra, accanto al problema nero, che è un problema a parte che non metterei dentro il melting pot, c'è il problema degli ispanici. Ora l'affluenza degli ispanici negli ultimi 20 anni, 30 anni è stata estremamente massiccia. Io ho alcune cifre davanti a me. Nel 2000 c'erano 35 milioni di ispanici, nel 2010 50 milioni, nel 2020 sono stimati in 65 milioni, nel 2030 potrebbero arrivare a 80 milioni. E questo è l'elemento nuovo, e l'elemento nuovo è che i non bianchi, se si sommano gli ispanici agli afroamericani, possono diventare nel giro di 20 anni maggioritari rispetto ai bianchi, e questo ha creato un problema completamente nuovo, è un problema in cui la reazione dei bianchi è una reazione direi che può assumere delle caratteristiche anche violente, di cui
un problema identitario.
Trump è uno dei primi segni molto chiari.
Un problema anche identitario di fronte ad un'avanzata di latinos che sono meno assimilabili, integrabili forse, almeno come prima ondata, rispetto a quello che è stato il caso per i polacchi,
gli
italiani,
europei,
gli irlandesi.
Certo.
Io saluto a questo punto anche il collega di Rete 2, Roberto Antonini, per molti anni corrispondente a Washington per la Radio Romanda RTS, per la RSI. Ben arrivato e buonanotte. Ci parli da Memphis, Tennessee, vero?
Sì, buongiorno a tutti, Andrea, agli ascoltatori e agli ospiti.
Tu hai seguito tutte le elezioni americane dal 92 in poi. Come è cambiata dal tuo osservatorio, adesso che stai facendo anche dei reportage in giro per gli Stati Uniti, la società americana negli ultimi 20-30 anni, sempre per quanto riguarda questa questione delle classi sociali, del melting pot, dei contrasti razziali?
Sì, dunque, prima di tutto con dei colleghi stiamo realizzando dei reportage che andranno in onda sia nei radiogiornali che negli spazi dell'informazione, Rete 2 fra poco nella sede di Laser. Quello che mi sembra di poter constatare, così a livello molto empirico, è un peggioramento della situazione. Credo che sia un fenomeno chiaramente americano, ma non solo. Il professor Vaudagna prima parlava di multiculturalismo, credo che queste forze centrifughe esistano anche altrove, basti pensare ad esempio alla Francia, dove il modello assimilazionista non sembra funzionare molto bene. Dunque c'è una riscoperta del comunitarismo, delle diverse identità culturali, razziali, tra virgolette etniche. In particolare, devo dire, la cosa forse più impressionante, anzi certamente più impressionante, è la situazione dei neri americani. Diciamo che questa società post-razziale che si immaginava perlomeno 8 anni fa con l'ascesa alla presidenza di Barack Obama è un sogno che nessuno più fa, nel senso che più che altro si constata, c'è una constatazione molto amara di una segregazione che arriva fino a una specie di apartheid, per esempio nelle città, nei quartieri, ci sono dei quartieri che sono totalmente neri, delle scuole che sono totalmente nere, e proprio qui a Memphis, Andrea Netzer parlava prima appunto di questa città del Tennessee, mi sto occupando di una reportage sulla desegregazione delle scuole nel 1961, e nel 1961 ci furono 13 bambini neri che andarono nelle scuole bianche, perché la Corte Suprema qualche anno prima aveva detto che la segregazione era contro la Costituzione americana. Ecco, ebbene, queste scuole che erano bianche, in cui c'erano migliaia di bambini bianchi, sono arrivati questi bambini neri, oggi queste scuole sono totalmente nere, non ci sono bambini bianchi. I bambini bianchi se ne sono andati quasi subito quando hanno cominciato ad arrivare i primi neri. E a livello proprio di segregazione abitativa siamo a dei livelli estremi, cioè nei quartieri neri non ci sono assolutamente bianchi, non solo qui a Memphis, ero a Detroit l'altro giorno, a Cleveland, a Washington DC naturalmente, e dunque questa idea del melting pot, anche se dovrebbe applicarsi di più, più agli immigrati che non ai neri, che non che sono immigrati quanto i bianchi, ma in realtà qui c'è negli immigrati sono i nativi americani, gli indiani, ecco, non si può che constatare un fallimento.
Un fallimento
o un disincanto. Ecco.
Disincanto o un peggioramento della situazione per quanto riguarda anche i rapporti fra gruppi etnici. Maurizio Vaudagna, anche lei constata questa situazione, cioè gruppi etnici rivali fra di loro con, come diceva il professor Teodori prima, la maggioranza anglosassone bianca che ha paura di perdere una certa supremazia, un predominio e quindi si arrabbia per tutta una serie di motivi.
Sì, forse si potrebbe rispondere dicendo che tra melting pot e multiculturalismo, quando le cose vanno bene, non c'è una barriera invalicabile, ma che se c'è espansione economica e progresso della posizione del paese, allora l'esperienza dell'educazione, il miglioramento dei redditi, eccetera, eccetera, crea delle osmosi tra diversi gruppi e attenua il timore possibile della maggioranza bianca rispetto a queste, a questi arrivi, a questi incrementi. Il problema è che dal 2008, ma anche secondo me prima, e questo si vede molto nel disincanto e anche nella rabbia che si esprime nell'elettorato potenziale di Trump, ma anche in quello che è stato l'elettorato di Sanders, questi meccanismi di osmosi con la crisi e con queste globalizzazioni controversa si sono molto inceppati. E allora diciamo tutte le ostilità tendono ad accentuarsi e a diventare più approfondite come guerra tra i poveri e come autodifesa di bianchi che spesso sono poveri essi stessi, perché un sacco di persone di fasce medie o basse o di quella che una volta chiamavamo la classe operaia ha perso redditi, ha perso posti e tende ad attribuirne la colpa a vari soggetti tra cui le minoranze di cui parlavamo.
Professor Teodori condivide, c'è una rabbia che deriva forse da questa crisi del 2008 e non c'è più questo ascensore, questa scala mobile sociale che permetteva anche l'ultimo arrivato, al più povero fra i poveri, ad ambire, se aveva fortuna, a salire la scala sociale negli USA.
Certamente la dimensione economico-sociale è una dimensione importante nella possibilità che l'integrazione vada avanti, però una presenza così massiccia degli ispanici e una presenza così massiccia soprattutto concentrata in alcune aree del paese, in alcune aree ricche in espansione. Anche qui qualche cifra non fa male. La California ha circa il 40% di ispanici, il Texas lo stesso, il New Mexico addirittura è vicino al 50% e l'Arizona oltre il 30%. Tutto questo non può provocare una società multiraziale, provoca qualcosa di diverso che non è più comparabile ai fenomeni di integrazione, di melting pot che hanno caratterizzato gli Stati Uniti dalla fine dell'Ottocento fino al dopoguerra, cioè la presenza quantitativa degli ispanici insieme a una presenza degli afroamericani che non sono oggi molto perché sono circa il 12-13% della popolazione americana, rendono ormai la società americana abbastanza divisa, perché tutto questo influisce sulla organizzazione del potere, influisce sui dati sulle dinamiche elettorali. Insomma, Obama non sarebbe stato eletto e un nero non sarebbe arrivato alla Casa Bianca se non ci fosse stato il 33-34% della popolazione non bianca. Allora, tutto questo ha bisogno di nuovi elementi per comprendere rispetto a quelli a cui eravamo abituati, a cui la sociologia, la scienza politica, le stesse dinamiche elettorali ed economiche ci avevano abituato fino agli anni 60-70.
Roberto Antonini, perché a tuo avviso i latino sono in teoria meno assimilabili, meno integrabili, si fa più fatica, forse perché sono la nuova ondata di migrazione, portano una cultura diversa, ci sono delle chiavi di lettura per spiegare la differenza fra questa immigrazione europea del 1900, del XX secolo e questa immigrazione dei latinos?
Ma forse bisognerebbe porre questa domanda e i professori darebbero risposte sicuramente più articolate e approfondite delle mie. La premessa è che quando parliamo di latinos e di ispanici parliamo anche di realtà non necessariamente univoche, basti pensare alla differenza tra i cubani della Florida e i messicani che cercano di entrare illegalmente in Texas, non sono comunità che non hanno nulla da spartire, non hanno nulla in comune, una comunità è abbastanza ricca, quella dei cubani, quell'altra è sicuramente una realtà di povertà e di sottoproletariato. Prima di tutto credo che per integrarsi bisogna anche essere accolti e apprezzati, e credo che a livello politico c'è chi continuamente butta olio sul fuoco emarginando queste componenti etniche, in particolare i latinos sono diventati tema di ostilità nella campagna elettorale, in particolare da parte del Partito Repubblicano e da parte poi di notabili e di rappresentanti politici locali nelle zone di frontiera. È un fenomeno che esiste naturalmente anche in Europa. Poi c'è una seconda componente, credo che è essenziale, è quella del livello educativo. Mediamente i latinos, gli ispanici, hanno un livello di istruzione molto basso, più basso di quello dei neri per esempio, e questo si ripercuote naturalmente anche a livello economico. Hanno questo gruppo costituisce un gruppo che è particolarmente colpito dalla povertà, il 25%, così dicono le statistiche, il 25% degli ispanici che vivono negli Stati Uniti, che sono americani, vivono sotto la soglia della povertà. È una percentuale simile a quella dei neri, qui è difficile immaginare l'integrazione quando pensiamo che in realtà i termini reali delle dinamiche di integrazione hanno a che fare soprattutto, non unicamente, ma soprattutto con l'economia e con lo statuto sociale. Chi è povero, chi è misero, chiaramente non può aspirare a vivere nei quartieri della borghesia bianca medio-alta.
Quindi un'osmosi, una crescita sociale che è possibile solo con un certo benessere economico. Io vi propongo a questo punto un breve reportage realizzato qualche tempo fa al confine fra Messico e Stati Uniti dal nostro corrispondente Emiliano Bossi. Il tema è proprio questa immigrazione dei latinos e i respingimenti alla frontiera.
L'altro lato è Stati Uniti.
È Stati Uniti, sta come a 100 metri.
Lì a 100 metri c'è il sogno, qui c'è ancora l'incubo, in mezzo il fiume Rio Bravo che separa i due paesi.
Quando?
Un mese esattamente.
Dove stava?
In Minnesota.
Per Pedro l'incubo dura da un mese. È stato deportato dagli Stati Uniti in Guatemala, suo paese d'origine, dopo aver lavorato e vissuto per anni in Minnesota.
Solamente mi ha detto che era un po' non licenziato.
È successo a causa di un normale controllo della patente, racconta. Lui non ce l'aveva, lo hanno arrestato e rimpatriato a bordo di un aereo. Adesso è già qui un'altra volta davanti a quella porta d'ingresso degli Stati Uniti che per lui resta chiusa.
Da questa ventana si può vedere lo Stati Uniti.
Questa è la zona di America.
Texas.
Yeah.
Da una finestra si vede il lato americano della frontiera. Siamo nel cortile della Casa del Migrante, una struttura che in 12 anni ne ha accolti oltre 100.000.
La verità, io tengo due figli negli Stati Uniti.
Pedro è arrivato qui dal Guatemala poche ore fa, pagando $2,000. Non vede l'ora di passare il confine perché lui, dall'altra parte, ha moglie e due figli, nati negli Stati Uniti e quindi cittadini americani.
Ho visto tanti piangere. Qualcuno mi ha detto, padre, c'avevo tutto là, lavoro, casa, famiglia, moglie e figli, e la macchina. Qui non c'è niente.
A parlare è padre Alfredo Camarena, responsabile di questa casa per i migranti, gestita dalla Congregazione dei Missionari Scalabriniani.
Dal 2008 sono più gli deportati che quelli che arrivano. 75% più o meno quelli che sono deportati.
Le deportazioni sono aumentate da quando alla Casa Bianca c'è Barack Obama. Perché? Per cercare risposta attraversiamo il ponte e il confine. Andiamo a Laredo, in Texas, territorio americano. L'avvocato Riccardo De Ana.
L'amministrazione Obama ha cercato di compiacere i repubblicani aumentando le deportazioni. Le deportazioni mettono a rischio soprattutto donne e bambini in fuga da Guatemala, Salvador e Honduras, paesi dove c'è un conflitto civile proprio come in Medio Oriente. A loro però non viene garantito l'asilo politico perché noi, quella in Centro America, non la riconosciamo come una guerra.
Non hai molto denaro per pagare?
Io ora non ho denaro per pagare i trafficanti. Tanti, dice Pedro, chiedono $3,000-4,000, è caro e anche pericoloso. Io non posso che correre questo rischio. Dall'altra parte del confine c'è la mia famiglia.
Le speranze di Pedro, la perenne ricerca di un pezzo di cielo o, se vogliamo, di sogno americano. Ma Pedro, come sentito, non è benvenuto e anche l'amministrazione Obama ha usato il pugno duro respingendo lui assieme ad altre centinaia di migliaia di latinos. E poi c'è l'idea, divulgata in particolare da Donald Trump, di costruire addirittura un muro fra Texas e Messico. Sentiamo a questo proposito il parere del deputato democratico al Congresso, Enrique Cuellar di Laredo, al microfono di Emiliano Boss.
Un muro per molte persone rappresenta un falso senso di sicurezza. Si tratta di una soluzione del XIV secolo per un problema del XXI secolo. Se si considerano le spese, un miglio di sorveglianza tecnologica che comprende sensori, telecamere, eccetera, costa grosso modo $1,000,000. Per la costruzione di una recinzione o di un muro, le spese ammontano a 7,5 milioni per un miglio. Insomma, è meglio utilizzare mezzi e uomini per la prima soluzione, tanto più che attualmente per la sicurezza delle frontiere statunitensi, soprattutto quelle meridionali, spendiamo 18 miliardi l'anno. 18 miliardi l'anno.
I think every immigration reform bill should have at least 3 major things. One, smart border security.
Occorre una riforma dell'immigrazione e questa deve comprendere 3 pilastri. Primo, frontiere sicure. 2. Ammissione temporanea di lavoratori stranieri per brevi periodi. 3. Per gli 11-12 milioni di lavoratori clandestini attualmente attivi negli Stati Uniti propongo questo compromesso. Per ovviare alla controversa questione della sanatoria e quindi della cittadinanza, io dico, perché non legalizziamo questa gente in modo che loro non temano di venire espulsi? Così potranno continuare a lavorare e nel contempo il sistema ne farà dei cittadini americani più in là nel tempo, senza passare per ulteriori leggi. I repubblicani finora hanno detto: non vogliamo riformare l'immigrazione perché non ci fidiamo di Obama. Ciò significa che la prossima opportunità per agire si aprirà a partire da gennaio 2017. Dobbiamo farlo. Non si può più far finta di niente.
A Modena torniamo a parlare di melting pot, di sogno americano, degli immigrati che inseguono questo sogno. Professor Maurizio Vaudagna, abbiamo sentito prima le opinioni del deputato al Congresso e anche la disperazione di Pedro, come di molti altri latinos che cercano di entrare negli Stati Uniti e che vengono respinti alla frontiera. E questo è uno dei temi principali che occuperanno la politica americana nei prossimi anni.
Sicuramente. Nella storia americana, qui faccio un po' il mio mestiere, c'è sempre stato un tema che si è chiamato gli unmeltable ethnic. ethnics, cioè i gruppi etnici non integrabili. E questo processo ha passato varie fasi a seconda di quali erano i gruppi immigranti particolarmente forti. Se noi pensiamo che cos'era New York Lower East Side alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, era pieno di italiani, polacchi, ebrei, che erano tutti ipoteticamente unmeltable. Allora, il grande problema mi sembra quello che, accanto ai fattori culturali a cui pensiamo sempre, la lingua, l'estraneità delle organizzazioni sociali, eccetera, vi sono tutta una serie di altre dimensioni del problema degli ispanoamericani, come i matrimoni misti. Per esempio, gli ispani americani hanno un bassissimo tasso di matrimonio misto rispetto, per esempio, agli asiatici. Uno potrebbe dirsi: ma chi più unmeltable della ampia presenza asiatica in California? Ebbene, gli asiatici hanno un'esmosi matrimoniale molto più elevata dei latinos e ancora più elevata di quella dei neri americani. Dall'altra parte c'è, per esempio, un problema di pressione sui servizi sociali. C'è un grande problema, che non riguarda solo gli Stati Uniti, ma ci riguarda tutti, di diritti umani dei clandestini. Il clandestino che sta molto male ha diritto a essere ricoverato e curato. Il figlio del clandestino ha diritto a certi livelli di educazione gratuita. In questo meccanismo si intrecciano una serie di dimensioni culturali, economiche, sociali, eccetera, che ne fanno un problema molto complesso. Sicuramente è il problema del domani. Tra l'altro, alcune cose che diceva il vostro ultimo intervistato mi sembravano avessero una ottima dose di saggezza.
Professor Teodori, cosa possiamo aggiungere? Questi latino sono difficilmente integrabili o non vogliono integrarsi, però spesso trovano lavoro, in effetti, pur essendo sottopagati, mal pagati, e questo aumenta poi la rabbia della comunità bianca, dei bianchi che hanno visto erodere il loro potere d'acquisto negli ultimi 20 anni.
Il conflitto sociale fra gli ultimi arrivati e i penultimi è stato sempre tipico delle società in cui ci sono state delle ondate di immigrazione, questo negli Stati Uniti e ovunque altrove. Però io vorrei tornare sulla domanda che è stata posta poco fa, vale a dire: sono integrabili o non sono integrabili? Qual è la differenza fra la situazione attuale con gli ispanici, i latinos? Stiamo parlando soprattutto da quelli che provengono dall'America centrale, dal Messico. Il caso dei cubani è diverso. Qual è la differenza fra questa situazione e le situazioni delle immigrazioni del passato? La differenza, tutti gli analisti dicono che c'è una differenza molto forte. La differenza molto forte non è solo quantitativa, perché anche questo è un dato da tenere fortemente presente, ma è il fatto che gli immigrati ispanici, i latinos, sono contigui ai paesi da cui provengono, e essendo contigui ai paesi da cui provengono tendono a mantenere le loro caratteristiche iniziali, a cominciare dalla lingua. Ora, noi abbiamo i due grandi stati tra i più importanti degli Stati Uniti, il Texas e la California, e quindi tutta la zona del sud-ovest degli Stati Uniti, che ormai sono un paese bilingue, e questo fa una fondamentale differenza rispetto alla integrabilità delle immigrazioni passate. Quelli che arrivavano a New York sulla sponda atlantica fino alla prima guerra mondiale, ma anche negli anni 30, ma anche nell'immediato dopoguerra, erano degli immigrati che volevano abbandonare la propria lingua e man mano assumevano i caratteri sociali, antropologici, culturali, religiosi del paese in cui erano arrivati, e per loro la bandiera americana e la lingua era una conquista che in realtà nel giro di una o due generazioni diventava una conquista definitiva. Ora, tutti gli analisti ci spiegano che la contiguità fra le decine di milioni di ispanici che stanno nel sud-ovest degli Stati Uniti e i paesi di provenienza, con una contiguità che è alimentata da questa corrente continua, che è in parte legale e in gran parte illegale, che poi magari trova di volta in volta la legalizzazione, come l'ha trovato in parte con Obama, è questa la caratteristica che fa di questa massa di immigrati non la stessa cosa delle passate correnti di immigrazione. Questa è una novità, diciamo, di carattere sia quantitativo, perché se diventano oggi sono già intorno al 18-20%, ma aumentano proporzionalmente per il tasso demografico, eccetera, sia qualitativo per il mantenimento di una lingua in questi stati che ormai sono bilingui. Questa fa rende la situazione completamente diversa da quella che abbiamo imparato nella teoria e nella sociologia del melting pot che è stato elaborato nel 1900.
Quindi è una novità abbastanza ridondante per quello che riguarda il tessuto sociale e culturale americano. Roberto Antonini, sappiamo anche che molti di questi ispanici, come abbiamo sentito, hanno questi contatti stretti con la loro patria, con la loro terra, e quindi non imparano l'inglese, possono addirittura però laurearsi o fare la patente senza parlare una parola in inglese, perché lo spagnolo è quasi riconosciuto oramai a livello ufficiale.
Sì, assolutamente. Io credo che però, se mi consentite, oltre naturalmente le informazioni importanti, le analisi molto interessanti dei nostri ospiti, professori accademici, io credo che sia anche importante non stigmatizzare nel discorso sull'integrazione gli ispanici, dicendo sostanzialmente non si integrano. Il problema secondo me è questo, cioè la domanda fondamentale è perché dovrebbero integrarsi. È un po' una provocazione, ma l'America dell'integrazione, del melting pot, era l'America delle nuove frontiere, in cui c'era una forte mobilità sociale, in cui lo Stato aveva anche una funzione ridistributiva, in cui c'era la possibilità effettivamente di sognare un futuro migliore. Ecco, questo io posso dirlo semplicemente per esperienza, io ho l'impressione che questo non esista assolutamente più, cioè sono visti male, sono stigmatizzati questi ispanoamericani che non sono bianchi, sono il 17%, sono considerati, in realtà sono dei bianchi, non sono i bianchi anglosassoni, che costituiscono circa i 2/3 ancora della popolazione americana, non bisogna dimenticarlo, ma è difficile anche pensare che ci si possa integrare in un paese che non fa più sognare, cioè un paese che vive una profonda crisi, dove ci sono delle disuguaglianze stratosferiche, con una povertà che è la nostra europea moltiplicata per 10 come gravità, perché qui quando si parla di povertà in realtà bisognerebbe parlare piuttosto di miseria. Dunque il problema è la società americana, il vero interrogativo sarebbe: la società americana è ancora una società nella quale vale la pena integrarsi? E il modello culturale americano è ancora un modello culturale che può fare da può attrarre, può far sognare i giovani? Basti pensare al dibattito elettorale che c'è in questi giorni, in queste settimane, o la questione per esempio del secondo emendamento, del diritto di portare le armi. Qui c'è una cultura americana che si basa su una disposizione della fine del Settecento, imponendolo a tutta la società, con le conseguenze che sappiamo. 10 anni, credo,
interessante,
che sono morte, negli ultimi 10 anni quasi 400.000 persone per armi da fuoco, cioè molto più c'è praticamente la guerra del Vietnam. Allora, è ancora una società che fa sognare, quella americana, punto di domanda.
Siamo in conclusione, io giro questa domanda per breve riflessione di finale a Maurizio Vaudagna. E fa ancora sognare questa società americana? E poi i latinos andranno a votare per Hillary Clinton? Questa è la domanda di attualità che possiamo così riassumere.
Ma dunque, il sogno americano, tolti i suoi aspetti mitici, a mio avviso era soprattutto quello che per cent'anni, qui la deviazione, la malattia professionale dello storico viene sempre fuori, che era democracy and prosperity. E quindi il sogno americano era l'essere inserito in una democrazia in cui i diritti politici erano usati ed esercitati, e che accompagnava questo con l'idea di una crescita diffusa
e questo non c'è più,
inclusiva.
Mi scusi se la interrompo, ma siamo
questo
proprio in chiusura.
Ha avuto rallentamenti molto netti, non solo per la crisi del 2008, ma si può dire perché la globalizzazione, su cui anche persone come Clinton aveva molto contato e sottolineato anche certe tendenze della tecnologia, premiano fortemente alcuni e deprimono fortemente altri, e quindi il vecchio patto sociale che aveva tenuto insieme la società ha molte più difficoltà. Questo mi sembra sia la situazione attuale. Credo che i futuri presidenti, io credo che in linea generale i i latinos vadano a votare per Hillary, con tutte le riserve molto forti che ci sono su questa candidatura, perché tra loro l'elemento immigrazione è molto forte e Hillary ha una posizione diversa da quella di Trump, con tutto che il disincanto su entrambi questi candidati, a mio avviso, è molto notevole.
E staremo a vedere l'8 di novembre e anche poi in seguito. Io ringrazio i nostri ospiti, i professori Massimo Teodori, Maurizio Vaudagna, nonché il collega Roberto Antonini. Modem ritorna mercoledì. Da Paolo Dell'Oca in regia, Andrea Nezzi al microfono. Buona giornata.